Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana nel giorno del suo 88esimo compleanno. Francesco incontra i giovani delle ACLI, no a lavori che umiliano, abbiate sogni e obiettivi. Anticipata anche la biografia del Papa in uscita a gennaio, la fede non è oppio dei popoli, ma incontro e servizio. La pagina internazionale con la ricostruzione in Siria, l'attentato che ha causato la morte di un generale russo e la caduta del governo in Germania. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Nel lavoro non piegatevi a richieste che vi umiliano, siate pezzi unici. Nel messaggio rivolto ai partecipanti della terza edizione di Labor D, promossa dalle ACLI di Roma, Francesco, nel giorno del suo 88esimo compleanno, esorta i giovani a non cedere a contesti professionali inquinati, dove è normale farsi andare bene qualsiasi cosa solo per ottenere prestigio sociale o denaro. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
Siamo pezzi unici, aiutiamoci a vicenda a ricordarcelo. È questa l'esortazione che Papa Francesco riserva ai partecipanti alla terza edizione di Labor D, il progetto volto a promuovere e rimettere al centro il lavoro dignitoso promosso dalle ACLI di Roma. Un invito ai giovani a non piegarsi alle richieste che umiliano, che spesso bisogna farsi andare bene per abitare un contesto, quello del mondo del lavoro, inquinato da modelli difficili da accettare, modelli in cui il prestigio sociale e il denaro sembrano essere gli unici obiettivi, ambienti in cui le prestazioni delle macchine non sono tutto e dove è fondamentale affiancare la fantasia per cui Dio ci ha resi tutti diversi. Francesco ringrazia anche gli adulti presenti. Li invita a non piegare i giovani alle ragioni dell'esistente. Non corrompiamo nelle novità, aggiunge, esortando ad introdurli passo dopo passo ai tempi lunghi e persino al peso delle responsabilità, confidando in ciò che è seminato nei loro cuori. Lì germoglia infatti il lavoro che non aliena, ma libera.
Tanti i riscontri di affetto per Jorge Mario Bergoglio, che nasceva a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Papa Francesco è un punto fermo a cui guardare nei momenti di più profonda angoscia o di intima inquietudine, ha scritto nel suo messaggio di auguri il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Auguri anche dalla CEI, che ha ricordato come quest'anno il Pontefice abbia donato con l'enciclica di Lexit Nos una vera e propria bussola per un mondo che sembra aver smarrito la rotta, sempre più in balia della tempesta della violenza, delle guerre, del cinismo e dell'indifferenza. E si intitola Spera, l'autobiografia di Papa Francesco, scritta con Carlo Musso in uscita il 14 gennaio per Mondadori. Oggi sulla Repubblica e il Corriere della Sera pubblicati alcune anticipazioni con il ricordo dell'infanzia a Buenos Aires e dello storico viaggio in Iraq. Il servizio di Isabella Piro.
Il concentrato di umanità vissuto a Buenos Aires e il dramma dell'Iraq visitato nel 2021. C'è tutta l'essenza del pontificato di Papa Francesco nella sua autobiografia intitolata Spera. Quando qualcuno mi dice che sono un papa bigliero, prego solo di esserne degno, afferma Francesco, ripercorrendo il microcosmo rappresentato dal barrio Flores, il quartiere di Buenos Aires dove ha vissuto la sua infanzia. Qui le differenze erano normalità, ci si rispettava, ricorda Bergoglio, rammentando gruppi di amici cattolici, ebrei e musulmani. Non manca il racconto della nascita dell'amicizia con padre Pepe, parroco delle periferie, le quali, dice Francesco, per la Chiesa devono essere sempre più un nuovo centro. Una realtà difficile dalla quale emerge che la religione non è affatto l'oppio dei popoli, bensì un incontro. Poi il ricordo dello storico viaggio in Iraq con la visita nella devastata Mosul e l'informativa dei servizi segreti inglesi su un attentato già predisposto e fermato in tempo. Anche quello è stato un frutto avvelenato della guerra, sottolinea il Papa, esortando infine a dare priorità alla ragione e non ai conflitti.
E apriamo la pagina internazionale. Ricostruzione istituzionale e sociale nella piena legalità. Questo c'è negli intendimenti del leader della coalizione islamista che ha guidato il rovesciamento dell'ex presidente Assad in Siria, al-Jolani, che ha annunciato lo scioglimento dei gruppi armati e l'intenzione di sottrarre il paese al ruolo di base di lancio contro Israele. Paola Simonetti.
Legalità, pace e stabilità politica. Il progetto del governo di transizione siriano a 10 giorni dalla caduta del regime di Assad è di guardare a un futuro fatto di nuove relazioni internazionali e soprattutto a una terra in cui i profughi fuggiti in 13 anni di conflitto possano ritrovare la loro casa, almeno 1 milione nei prossimi mesi, secondo l'ONU. Uno scenario possibile, dichiara al-Jolani, solo con la fine delle sanzioni internazionali, possibilità che l'UE ha dichiarato di voler considerare, annunciando l'intenzione di rafforzare il proprio sostegno al paese, oltre che di riaprire la propria ambasciata sul territorio, come molte altre di diversi paesi del mondo hanno già fatto. Al-Jolani intanto tiene a precisare che non permetterà che il paese venga usato come trampolino di lancio per attacchi contro Israele o altri stati. Il popolo siriano, ha aggiunto, ha bisogno di tregua.
Ed è stato ucciso a Mosca con una bomba nascosta in un monopattino elettrico Igor Kirillov, generale russo a capo del Dipartimento delle Armi Nucleari. L'ex presidente russo Medvedev accusa l'Ucraina di terrorismo e parla di ritorsioni inevitabili. Nel frattempo il premier italiano Meloni annuncia un nuovo prestito del G7 di 50 miliardi di dollari per Kiev, che dichiara truppe nordcoreane in prima linea a Kursk. Il servizio è di Arrigo Bellelli.
Kiev rivendica la responsabilità dell'uccisione di Kirillov, definendolo un criminale di guerra e di conseguenza un obiettivo assolutamente legittimo. Ha emesso l'ordine di utilizzare armi chimiche proibite contro di noi, ha dichiarato una fonte del Servizio di Sicurezza Nazionale. Il militare 57enne era stato sottoposto a sanzioni da diversi paesi ed era guida del Dipartimento per le Armi Nucleari, Chimiche e Biologiche dal 2017. L'ordigno a lui fatale era contenuto in un monopattino elettrico. L'Italia, durante il G7 da essa presieduto, è riuscita a garantire un prestito da 50 miliardi di dollari nei confronti dell'Ucraina. Il denaro proviene dagli asset russi congelati tramite le sanzioni internazionali nei confronti del Cremlino. Lo ha riferito il premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre. Prima del Consiglio sono previsti nuovi incontri fra i leader occidentali e il presidente ucraino Zelensky. Continuano intanto gli scontri diretti fra le truppe ucraine e quelle nordcoreane nella regione di Kursk. I dati ufficiali parlano dell'uccisione di 50 unità e il ferimento di ulteriori 47 negli ultimi 3 giorni di combattimenti.
In Germania, ora, dove l'indice IFO, che misura la fiducia delle imprese tedesche, è calato a dicembre, segnando 84,7 punti dopo gli 85,6 di novembre. Si tratta del valore peggiore registrato dal maggio 2020. Intanto il Bundestag si è espresso contro il voto di fiducia richiesto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, aprendo così la crisi del governo tedesco e il percorso verso le elezioni anticipate. Il servizio di Luca Collodi.
Il voto dovrà svolgersi entro 60 giorni e la data delle elezioni è stata fissata per il 23 febbraio. Il cancelliere tedesco ha incassato 367 voti di sfiducia, 207 a favore e 116 astensioni. Il mio obiettivo, ha detto dopo la sfiducia, è anticipare le elezioni federali. Si tratta di avere fiducia nella Germania e di non mettere a rischio il nostro futuro. Scholz, che si ricandiderà alla guida del governo tedesco, rimarrà capo dell'esecutivo fino alla formazione di un nuovo governo. Dopo 3 anni di gestione tedesca, la coalizione Semaforo, composta da socialdemocratici, verdi e liberali, era esplosa a novembre a causa di uno scontro sulla gestione del debito tra lo stesso Scholz e il leader dei liberaldemocratici. Il capo dell'Unione Cristiano-Democratica, la conservatrice dell'opposizione, è pronta a succedere a Scholz e ai socialisti come cancelliere e ha parlato delle elezioni imminente in Germania come di una opportunità per votare contro il governo.
In Corea del Sud è stato arrestato il capo di Stato Maggiore dell'esercito sudcoreano, il generale Park Han-soo, per abuso di potere e per aver partecipato ad attività insurrezionali. Park era stato nominato a capo della legge marziale proclamata dal presidente Yoon Suk-yeol il 3 dicembre. Si tratta della quinta persona arrestata. E a Roma la presentazione del manifesto Una cooperazione che cambia, le voci delle nuove generazioni, promosso da Foxiv e Oxfam nell'ambito di un partenariato più ampio ed elaborato da un gruppo di giovani attivisti. Ad oggi la cooperazione allo sviluppo non supera lo 0,27% del PIL. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
L'Italia dovrebbe più che raddoppiare i propri stanziamenti nel corso dei prossimi 5 anni in cooperazione allo sviluppo, e questo perché il Paese dovrebbe mantenere fede agli impegni europei e internazionali che si è assunta, in primis quello di destinare almeno lo 0,7% del PIL a questa voce. Andrea Stocchiero, coordinatore policy di Foxit.
Educare alla cooperazione. Oggi si parla troppo di guerre, mentre i cittadini, i giovani non sanno di questa politica di cooperazione che crea invece le condizioni affinché non ci siano tutte queste guerre.
I giovani attivisti arrivati da 11 regioni italiane chiedono un maggiore impegno a favore dei paesi in via di sviluppo e hanno elaborato un manifesto in 10 punti che ha alla base il concetto di pace, ci dice una di loro, Loretta Maffezzoni.
Tutto sommato, cioè comunque noi giovani, nell'istante in cui siamo stati presi in considerazione considerazione e abbiamo avuto la possibilità di esprimere la nostra, di esprimere il nostro parere, di dare il nostro supporto, il nostro contributo, è stato percepito positivamente. Cercare di avere un bacino di affluenza maggiore.
È tutto, l'informazione torna alle 15.